Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Come molto spesso riconosco molto, molto il mio grande bisogno. E ho tanto dentro, non ho avuto il tempo di metterlo tutto chiaramente sulla carta e quindi stavo pregando, Signore, questi sono i tuoi figli preziosi e altri. Cibali. Allora voglio parlare, soprattutto per Simone, di qualcosa di estremamente importante. Emanuele ne ha un bel po' di questo anche. Una cosa senza la quale non si vive. Si vive fisicamente entro limiti, ma non si vive. E cos'è questa cosa così importante che riguarda ogni campo della vita? Ed è la speranza. La speranza. La salvezza è fondata su una speranza. Allora ci sono tanti tipi di speranze. Ci sono speranze buone, speranze brutte. Ci sono speranze fondate e speranze campate in aria. Se un uomo è in un aereo a 10.000 metri, ok? E c'è una bomba, esplode aereo e non muoiono, solo che aereo viene spaccato in pezzi e lui si trova fuori senza paracadute. Ma io ho grandi speranze che tutto andrà bene. Qual è una speranza fondata? No. Quindi ci sono speranze fondate e speranze non fondate. Ma la speranza, cos'è la speranza? Leggo Romani 8, 24 e 25. Poiché noi siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza che si vede non è speranza. Perché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Speranza è la convinzione che una certa cosa, un certo esito sia possibile. Speranza è credere che un certo esito, una certa cosa sia possibile. Perché è così importante avere speranza? Se io sono convinto che qualcosa sia impossibile, io non avrò la volontà di sacrificarmi per ottenerlo, giusto? Se sono convinto che è impossibile. Ho letto di quella famiglia anni fa, vi ho raccontato in America che avevano un furgone 15 posti, perché avevano 8-9 figli in macchina con loro, ricordate, e c'era appena fatto pieno di benzina e un camion ha perso un pezzo di metallo che veniva balzando, ha fatto esplodere il serbatoio di benzina sotto e in un istante tutto il furgone pieno di fiamme proprio bruciava, e il padre, che le fiamme iniziavano da dietro, e quindi il padre ha avuto tempo di uscire dall'autostrada e lui apre la porta, stacca la cintura, cade per terra, la mamma dall'altro posto davanti, ma i figli tutti legati dentro bruciando, proprio bruciando, e hanno capito non possiamo salvarli, non era possibile, e non era possibile. Ci sono situazioni dove non è possibile. Se sono convinto che non importa quanto studio, non importa quanto studio, sarò bocciato. Magari i professori ti odiano e hanno già detto tu sarai bocciato, ed è un esame soggettivo. E dietro, non importa quanto studi, sarai bocciato. E quindi non ho speranza di superare quanto mi impegno a studiare. Posso? Cioè, ha senso? Invece, quando abbiamo anche una piccola speranza, possiamo trovare a volte la voglia, l'impegno di andare avanti, sacrificarci, se ho speranza. Noi tutti abbiamo speranza, viviamo per speranza. Ho sentito di una famiglia che hanno piantato 1000 semi di zucca. È possibile? Ho sentito di questo? Ma perché si sono affaticati di piantare 1000 semi di zucca? Perché? Hanno speranza. Che speranza hanno? Che Dio farà crescere le piante che poi produrranno le zucche che possono poi vendere. Quindi loro si sono affaticati per speranza. Allora, a volte si perde la speranza. A volte si perde una parte della speranza, che è già grave. Se avevo grande speranza mi stimola molto, ma se perdo molto speranza e ho un piccolo pezzo di speranza rimasta, ancora mi impegno, ma il mio cuore è molto aggravato, giusto? Magari vado avanti, ma forse zoppicando. Ma a volte perdiamo completamente la speranza. E allora non andiamo più avanti, dopo un po' si molla. Com'è quando si perde la speranza? Com'è? Come sei quando perdi la speranza? Allora si perde la volontà di provare. Si perde la volontà di affaticarti. Ti perde la volontà solamente di sacrificarti per qualcosa che è mai impossibile. Si lascia andare le cose anche se prima ti erano molto importanti. Se un esempio banale, una sciocchezza, ma solo per dare idea, se uno ha un giardino e arriva un'infestazione di un'erbaccia e questa persona vorrebbe tanto avere un bel giardino e cerca di strappare, magari è convinto di non usare diserbanti, va bene, neanche io, e lui cerca di tirare su, ma per quanto tira su 10 oggi, domani ci sono 20. E domani si affatica, tira su 20 e il giorno dopo ci sono 30 o 40. E va avanti così, e a un certo punto perde le speranze. Impossibile vincere queste erbacce, impossibile. Allora cosa fa? Cosa farà? Quando tutto il suo tempo libero andrà fuori a tirare su erbacce? Se ha perso ogni speranza? O lascerà andare? Lascerà andare. Lascerà andare. Smette di provare. Genitori, quante volte ho visto questo esempio? Genitori con figli, magari piccoli, vogliono educare bene i figli, ma vedono che i figli non ascoltano. E cercano e il figlio non ascolta. Allora vi dico, i genitori magari non sono costanti. E cercano per un po' e mollano, poi cercano di nuovo e mollano, cercano ancora. Ma quando cercano, sembra che non vada avanti. E arrivano ad un punto in cui perdono speranza. Non importa quello che faccio, non mi ascolta. Perdono speranza. Poi cosa fanno? Cosa fanno? Smettono di provare. E parliamo non di un figlio piccolo, ma un figlio grande. E diventa ribelle. E c'è un rapporto brutto in casa. E i genitori cerca, ma non riesce a sanare il rapporto, perde speranza, poi cosa fa? Continua a provare? No, molla. Ah, ho già provato. Non prova più. Un matrimonio va male. E uno cerca quante coppie, ho parlato con di solito uno dei due, e provano, ma non vedono risultati, arrivano al punto di non avere più speranze. Allora provano ancora? Se hanno perso ogni speranza? No. Quando perdiamo speranza, ci arrendiamo e smettiamo di provare. Ci arrendiamo e smettiamo di provare. Uno, il dottore dice, guarda, tu sei messo male fisicamente. Tu mi racconti che fare un piano di scale e devi fermarti 3 volte per respirare, per riprenderti, per fare un piano di scale. Sei messo male, dovresti metterti in forma, sei sovrappeso e sei proprio fuori forma. Allora questa persona prova, ma per quanto prova, al suo parere, dopo 2-3 mesi di provare, sembra che nulla sia cambiato. Se lui è convinto che non c'è speranza, se è convinto che non c'è speranza, proverà ancora? No, smetterà. Smetterà di provare. Mi rendo conto che ho certe abitudini brutte. Reagisco in un certo modo. E so che è peccato e non voglio reagire così. E ho cercato tante volte di migliorare, di non farlo. Ancora lo faccio. E dopo l'ennesima volta dico, io non cambierò mai. Non cambierò mai. A quel punto proverò ancora? Proverò ancora? No. Se si perde la speranza, smetti di provare. Quando perdiamo la speranza, smettiamo di provare. Smettiamo di vivere. E quella parte della nostra vita muore. La speranza è fondamentale. E conosco tante persone che hanno perso la speranza. Allora, perché perdiamo la speranza? È una cosa brutta perdere la speranza. Perché perdiamo la speranza? Bisogna pensare. Ho parlato con un mio amico in America oggi che parliamo 2 ore ogni settimana e parlavamo e lui ha fatto come tu sai. Tante persone oggi non vogliono pensare, non sono abituati a pensare a fondo. Vedono una situazione, la vedono così, ma non stanno lì veramente affaticandosi per capire i principi. Ma senza capire non possiamo cambiare. Ma perché è così? Perché il mio impegno non porta nessun frutto? Invece di pensare, non porta nessun frutto. Inutile, inutile, perdo la speranza. Non è buono quello. Quindi, perché perdiamo la speranza? Allora, a volte si perde la speranza perché non c'è speranza. E quell'aereo che esplode a 10.000 metri, e alcuni sono ancora coscienti, no? Spacca in due, ma tu sei cosciente. Allora, uno ha una speranza non fondata, ma sicuramente andrà bene in qualche modo. E l'altro dice, qui non c'è speranza. Allora, in quel caso perde la speranza perché guarda realmente la situazione, ok? Ci sono casi in cui uno guarda realmente la situazione. Ma molto spesso perdiamo la speranza, non perché non c'è speranza, perché stavamo cercando di ottenere qualcosa con le nostre forze, che è impossibile ottenere con le nostre forze. A volte perdiamo la speranza perché stiamo cercando di arrivare a qualcosa con le nostre forze, ma non si può arrivare con le nostre forze. In Matteo 19 Gesù sta parlando ai discepoli, c'era il giovane ricco appena andato via. E leggo Matteo 19, da 23 a 27. Gesù allora disse ai suoi discepoli, in verità vi dico che un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli. E ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. All'udire ciò, i suoi discepoli furono grandemente sbigottiti e dissero, chi dunque può essere salvato? E Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse, per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Quando Abramo aveva sentito da Dio la promessa che avrebbe un figlio da sua moglie Sara che era sterile. Dopo un certo punto ha perso speranza, cosa vuoi? Guarda quanto siamo vecchi. E Dio viene a lui e disse, questo è Genesi 18:14, vi è qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Al tempo fissato, fra un anno, ritornerò da te e Sara avrà un figlio. Quando Israele era nel deserto, dopo essere uscita l'Israele, e Dio ha detto a Mosè che avrebbe dato carne a tutti, e Mosè ha fatto un po' di calcoli, ha detto quello è impossibile, siamo in mezzo al deserto, e Dio disse a Mosè, numeri 11, 21 a 23, allora Mosè disse, questo popolo in mezzo al quale mi trovo conta 600.000 adulti, e tu hai detto, io darò loro carne e ne mangeranno per un mese intero? Si dovranno scannare per loro greggi e armenti perché ne abbiano abbastanza. O si dovrà radunare per loro tutto il pesce del mare perché ne abbiano abbastanza? L'Eterno rispose a Mosè, il braccio dell'Eterno è forse raccorciato? Ora vedrai se la mia parola si adempierà o no. Sta riprendendo Mosè dicendo, tu valiti con un metro umano, con le tue forze, e tu dici, ma è impossibile, non c'è speranza che avremo carne così per un mese. Perché tu stai guardando con un metro umano, non tenendo conto di Dio. Dio non usa la nostra matematica. Allora, certamente c'erano miracoli nella Bibbia che Dio non fa oggi come pratica. Gesù andava in giro facendo tanti miracoli che servivano per far vedere che era il Cristo. Ma io voglio pensare ai grandi miracoli che Dio ancora compie oggi. Dio ancora compie grandi miracoli. Per esempio, Dio dà la vista a tanti ciechi. Spiritualmente ciechi. Non vedono. Per l'uomo naturale non può capire le cose di Dio. Sono pazzia per lui, follia. E Dio aprì gli occhi e quell'uomo che non poteva vedere vede. Ho visto questo. Ho visto una persona timorosa che è diventata coraggiosa. Ho visto quello più volte. Ho visto, e conosco personalmente, vive nel mio bagno, nello specchio, una persona egoista che diventa una persona che vuole crescere ma comincia a poter amare. Ho conosciuto persone che vivevano nella carnalità, proprio in modo profondo, che sono diventate persone sante. Io ho visto tutto questo. Più volte ho visto Dio salvare e trasformare persone che non potevano né salvarsi da soli né potevano santificarsi. Ho visto Dio fare questo. Miracoli, cose impossibili ho visto Dio fare, perché Dio fa questo. Quindi noi perdiamo la speranza, uno dei motivi, c'è un altro motivo che vi dirò alla fine. Perdiamo speranza quando la speranza è nella cosa giusta, quando guardiamo a noi stessi e cerchiamo di compiere noi quello che non possiamo compiere da soli. Dio ci mette davanti un incarico, un ministero, un bisogno da curare. E io, non riesco, non riesco, non riesco. E io sono convinto che sia impossibile. Notate quello che ho detto? Non io non riesco. Io non riesco. Dove è Dio nel mio calcolo? Dove è Dio nel mio calcolo? Non c'è. Lo escludo. Guardo al problema, guardo le mie forze e dico le mie forze arrivano fino a qua, il problema arriva fino a là, non riesco. Perdo speranza. Ma Dio è escluso dai miei calcoli. A volte dico, non riesco, è troppo pesante, non riesco, implicando che quel comandamento sia gravoso. Scusami, se Dio mi dà un comandamento che è impossibile adempiere, è gravoso, è un peso grave. E io arrivo a pensare quello, ma Dio ci dichiara tramite Giovanni, in 1 Giovanni 5, 1 a 4 dice, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che l'ha generato ama anche chi è stato generato da lui. Da questo sappiamo rimanere i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. I comandamenti di Dio non sono gravosi. Ma tu non conosci mio marito, tu non conosci mia moglie, tu non conosci i problemi al mio lavoro, tu non conosci. E sto dicendo, i comandamenti di Dio, no, no, non si riesce ad accettare, a porgere l'altro guancio, a perdonare ancora. No, è impossibile. Implicando quel comandamento è gravoso. Ma quello che ci dà la vittoria è la nostra fede. Fede in chi? Nelle nostre capacità? Fede in Dio. E quando escludo Dio dai miei calcoli, ma io non riesco, ho già provato. Non riesco, ho già provato tante volte. Notate il soggetto di questa dichiarazione, chi è? Chi è il soggetto? Io ho già provato tante volte. Dove c'entra Dio nei miei calcoli? Non c'entra. E io non posso. Quello che è impossibile per l'uomo è possibile per Dio, ma io non accludo Dio ed è impossibile per me. Quindi faccio un calcolo che all'esterno è vero, ma è una menzogna, perché escludo Dio e Dio c'è. Oh, troppo spesso cerchiamo, ma c'è un altro ostacolo che ci fa perdere la speranza. Questo è molto diffuso, molto diffuso. Pecco. Cerco di migliorare. Pecco. Cerco di migliorare. Pecco. Cerco di migliorare. Ma quello che non ho detto, non confesso il mio peccato. Pecco e cerco di migliorare, anziché confessare il peccato. Di nuovo, nella forza di chi sto cercando di migliorare? Nella mia. Io cado, oh Signore, e magari dico perdonami, cercherò, e al massimo do una minima enfasi sul fatto di aver peccato. Non è quello che mi aggrava. Mi aggrava che ho fatto brutta figura ancora. E cerco veramente, cerco di migliorare, ma non riesco. E dopo mille volte di non riuscire, sapete cosa succede? Perdo speranza. No, ormai sono convinto. È già più di 10 anni che sono così. O come qualche anziano mi ha detto, è già più di 60 anni che sono così. Ho perso speranza. Perché tu cerchi di migliorare, ma non ti umili per confessare a fondo i tuoi peccati. Perché quando mi umilio per confessare apertamente, chiaramente, dettagliatamente i miei peccati, dove sto guardando? Dove dovrei guardare? Spero che non guardo solo il peccato. Ma se vado a Dio con i miei peccati, allora chi sto guardando? Cristo! 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 Come colui che è andato alla croce per me, e io so che ho peccato ancora terribilmente, ma so che Gesù è lì e guardo a lui, e lui prende la mia condanna. Ma tu non capisci, Marco, è da anni che sono così. No, tu non capisci il valore del sacrificio di Cristo. quanto è fondamentale guardare in faccia il peccato, non devo stare più attento, devo provare di più, devo non fare quello, devo pensare prima di parlare. Soggetto chi è? Ho peccato, ma invece di portare il mio peccato a Cristo, mi faccio prediche di come devo smettere a peccare. Ma il peccato ancora c'è? Il cuore non è purificato? Ed io posso provare finché non morirò, ancora cadrò, perché ancora non ho portato il peccato a Cristo, ho sempre cercato di migliorare, impossibile. Qual è una speranza falsa che non andrà a buon fine e ti scoraggerà? Perché hai la speranza sbagliata. Quanto è fondamentale confessare i peccati e accogliere il perdono. Questo è importante, non solo confessare, ma accogliere il perdono. Cosa se, oh Signore, ho peccato, perdonami, 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 chiudo porta con Dio e vado avanti tutto aggravato. Ho dimenticato la cosa più importante, qual è? Dove guardare dopo? A Cristo. Mi hai perdonato, tu hai promesso, ti ringrazio, mi hai perdonato il mio peccato grave. Grazie per Gesù Cristo, grazie per Gesù Cristo. E il mio cuore è rinnovato. Questo è quello che ci fa perdere speranza, molto spesso. C'è un altro motivo per cui perdiamo speranza che voglio menzionare. Perdiamo speranza e ci scoraggiamo perché abbiamo una speranza sbagliata che non viene da Dio. Allora, conosciamo benissimo quando Gesù è andato al giardino per pregare prima di andare alla croce. E leggo Matteo 26, 38, 44. E lei gli disse loro e i suoi discepoli, leggo. Allora egli disse loro, l'anima mia è profondamente triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro, così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo, Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Poi tornato di nuovo, li trovò che dormivano perché i loro occhi erano appesantiti. E lasciateli, si allontanò e di nuovo pregò per la terza volta dicendo le medesime parole. Se la speranza di Gesù fosse solo di non andare alla croce, che è il senso che questo calice si allontani da me, allora la sua speranza sarebbe morta, caduta a terra. Lui voleva quello, ma non era quello la sua unica speranza. Qual era la sua speranza più grande? Che venisse fatta la volontà di Dio. Quando speriamo la cosa sbagliata, resteremo delusi. Io ho iniziato a portare occhiali a 5 anni perché già non vedevo quasi niente. Mia mamma mi ha raccontato che quando siamo usciti con i miei primi occhiali, mamma, mamma, gli alberi hanno foglie. Io non sapevo che gli alberi avessero foglie, perché per me erano solo un vago forma verde, ma non capivo nulla di dettagli. Ero messo malissimo a 5 anni, dalla nascita quasi. E allora, se io avessi sperato, oh Signore, tocchi i miei occhi che vedo benissimo senza occhiali. Se io 7, 8, 10, 12, 15, 20 anni avessi pregato quello, la mia speranza avrebbe portato risultati o delusioni? Perché non era la volontà di Dio per me. Dio potrebbe fare quello, ma non era la sua volontà per me. Un motivo perché volevo fare il pilota nel militare, avevo volti altissimi, hanno detto tu puoi fare tutto quello che vuoi, voglio fare il pilota tranne quello perché i tuoi occhi non vanno bene. Perché lui voleva che io fossi pastore. Ma se avessi sperato, Signore, guarisci i miei occhi che non ho bisogno di occhiali, no, non è la mia volontà per te. Se io ho una prova, oh Signore, io spero che tu toglierai questa prova, ma lui, no, io sto usando quella prova. Mi toglierà la prova? Per quanto posso pregare mille volte, se è possibile, allontana questo calice da me. Mi toglierà la prova se è uno strumento suo? No, perché mi ama e vuole portare avanti la sua opera in me. Se io voglio e spero quello che io voglio, ma non che la volontà di Dio sia adempiuta, e io non so la volontà di Dio, adesso capisco che mi si vive avere gli occhiali. Ma io non capivo la volontà di Dio quando ero bambino e io non potevo andare senza occhiali per niente, cioè ero orbo. Una volta in spiaggia ho cercato di andare senza occhiali, mi sono completamente perso perché non vedevo dove ero ed ero mezzo chilometro lontano da dove dovevo essere, ma non potevo vedere nessuno e niente. E allora anche se andavo nel mare portavo gli occhiali per non perdermi, ma Dio aveva un piano. Tante volte speriamo in qualcosa che a noi sembra la cosa migliore. Tante volte ho parlato con credenti, tanti credenti, in cui un credente sposato con un non credente, spero che Dio risani il mio matrimonio, e il coniuge ha detto, già detto, non ti voglio, vado via. Allora Dio può, e Dio ci comanda di onorare il matrimonio, ma dice anche, vi leggo in 1 Corinzi 7 da 12, Paolo parla, e quando dice, io dico non il Signore, non è che non è da Dio, vuol dire, il Signore Gesù non ha spiegato questo caso quando era sulla terra, ma la dottrina di Paolo lo dice lui, è stato insegnato a lui da chi? Direttamente da Gesù Cristo il Signore. Quindi quando dice agli altri, dico io non il Signore, in quanto il Signore non aveva detto questo quando era sulla terra, ma poi ha detto a me e adesso ve lo dico e leggo. Agli altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente e questa acconsente di abitare con lui, non la mandi via. Anche la donna che ha un marito non credente, se questa acconsente di abitare con lui, lei non lo mandi via. Perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero immondi. Ora invece sono santi. Se il non credente si separa, va via. Si separi pure. In tal caso il fratello o la sorella non sono più obbligati, non sono più legati a quel matrimonio, ma Dio ci ha chiamati alla pace. Infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito? Ovvero, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Allora, il punto è, a volte Dio, che onora lui, il matrimonio ha creato lui, però per il peccato lascia quel non credente andare. Lascialo andare. Non sei più obbligato, che una parola con la radice, non sei più obbligato da quel matrimonio. Tu sei libero da quel matrimonio, ma tu hai cercato di salvare finché lui ha detto, me ne vado. E smetti di sperare. Allora, il punto è che io posso avere speranze. Prendo una malattia, mia moglie prende una malattia. Signore, guariscila, guariscila, ci spero, so che tu puoi fare questo. Ma forse non è la volontà di Dio. Voglio dire, ma sia fatta la tua volontà. Toglimi questa prova. Signore, sono schiacciato. Ci sono stati casi, anche ultimamente, dove sono stato schiacciato e anche voi. Schiacciato, non ce la faccio. E poi cosa succede? Mi arriva altri impegni, altre richieste. Hai tempo? Hai tempo per una lunga chiamata? Hai tempo per una visita? Hai tempo per questo? Umanamente neanche per sogno. ma se faccio calcoli e escludo Dio, dirò assolutamente no. Se non faccio calcoli miei, ma dico, Signore, vedo che questo è da te, allora tu sei Dio, hai moltiplicato il pane, moltiplica le mie deboli forze, poche forze. E lo fa. Non è sbagliato sperare. Sperare che il Signore mi toglierà la prova, sperare che guarirà me o una persona cara, sperare. Però quando spero così, devo sperare come sperava Gesù Cristo. Se è possibile, secondo la tua volontà, fa sì che questo calice sia lontano da me. Ma non la mia volontà, ma la tua. Io non so, lui sapeva, ma per te, per noi. Signore, se è la tua volontà, guarisci mia moglie, guarisci mio figlio. Ma non la mia volontà, ma la tua. Ma la tua. Quindi, speranza è fondamentale. Senza la speranza si smette a vivere. Ma bisogna avere le speranze giuste. E se spero in una vita meno pesante, in una vita non troppo pesante, sarò deluso, vivrò deluso. Perché ho scelto io le speranze che volevo. Ma se io spero in Dio, la Bibbia mai dice spero nell'Eterno? Mai dice questo? Una volta? O tante volte? Ma cosa vuol dire sperare nell'Eterno, sperare in Dio? Vuol dire che spero che Dio mi farà tutto quello che voglio io? Cosa vuol dire sperare nell'Eterno? Vuol dire mi fido di Lui. Lui sa la cosa giusta. Signore, in questa malattia, in questa situazione, in questa prova che sembra insopportabile, Tu sai la cosa giusta. Io spero in Te. O toglimi la prova o dammi la grazia. Spero in Te. Non spero in un certo esito. Spero in Te. Allora, quando noi speriamo nell'Eterno e non nell'esito che a noi sembra quello migliore, e non vuol dire che è peccato. Gesù ha detto, se è possibile, allontani da me questo calice. Non è peccato avere una certa speranza, ma poi devo sottoporla fidandomi di Dio, sperando in Lui, non in quel desiderio. E allora, quando ho una cosa, un aspetto di carattere che ho cercato da 20 anni, 30 anni, 40 anni di cambiare e sono sempre uguale, devo allora lascio stare? O devo dire, Signore, ho cercato io, voglio sperare in Te. È vero che sono così da anni o decenni, dipende di quanti anni hai, ma è anche vero che non ho confessato il peccato legato a questo a fondo, ho fatto ma non a fondo. È vero che spesso guardavo come una cosa che dovevo fare io, non fidandomi di Te, e se avessi fatto facendo, scusate, se io cerco di fare qualcosa, allora uso peso, forma fisica, se io sono fiacco, obese e non posso fare le piani e comincio, un non credente, comincio a fare esercizi tutti i giorni, mangiare sano, comincio a fare le scale, poi andare fuori, poi andare di più e dopo un anno o due è una persona irriconoscibile. Dimagrito 70 kg, pieno di muscoli, forza, può correre 5 km, ma lui non ha mai chiesto aiuto da Dio. A chi dà la gloria? A chi dà la gloria? Se stesso. Non dà gloria a Dio. Non dà gloria a Dio. È Dio che gli ha dato le capacità, ma dà la gloria a se stesso, ruba gloria da Dio. Ma se io come credente dico, Signore, questo è difficile, ma Tu puoi, io voglio per la Tua gloria curarmi. Se mi fai morire giovane, ben venga, ma io voglio curarmi per darti il massimo. Però ho brutte abitudini, ho 67 anni, Signore, cambiami Tu. E confesso il mio peccato, da anni e anni mi sono lasciato andare e ho dato spazio alla mia carne, alla mia pigrizia, alla mia golosità. Perdonami, perdonami. E vedo il peccato. Non parlo, devo provare. No, vedo il peccato. Dio mi perdona. E anche se io dovessi morire la settimana successiva di un attacco cardiaco, muoio perdonato, con stretta comunione con Dio. Se mi aiuta posso riprendermi meglio ancora, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è il mio cammino. Se sono sempre stato brusco con mio coniuge e i miei figli, è mio carattere. Oh Signore, aiutami a cambiare, aiutami a cambiare. No, voglio confessare il peccato. Senza scuse, parlare del mio cuore, tutti gli aspetti del mio peccato. Dio mi perdonerà e poi Dio mi darà capacità che non ho mai potuto avere da solo. Ricordate di non sperare in un certo esito, ma di sperare in Dio. Se Dio mi chiama, io come uomo, se Dio mi chiama ad amare mia moglie come Cristo ama la Chiesa, è un metro mega alto. E mi rendo conto che da anni non ho fatto, devo arrendermi o devo dire, Signore, questo so che è la tua volontà, me lo comandi tu. Quindi spero in te. Mostrami i miei peccati. Perché da anni non ho vissuto così. Mostrami i miei peccati. E voglio vederli a fondo e confessarli a te e anche a mia moglie. E se ci sono figli, anche ai figli. Dio mi farà vedere. Dio mi perdonerà e Dio mi trasformerà. Cercate per primo il regno e la giustizia di Dio e le tue speranze cambieranno. Non spererai più, Signore, dammi meno presi, toglimi questa prova. Spererai, Signore, serviti di questa prova affinché io possa portare gloria a te. Le tue speranze cambieranno e vedrai che vengono adempiute uno dopo l'altro. Molto spesso speriamo in cose terrene, non cose eterne. E Dio non ci benedice che vuole farci doni più grandi. E dobbiamo cambiare direzione. Dobbiamo non vedere i comandamenti come gravosi, ma confessare il peccato. Dobbiamo non fare i calcoli nostri, ma mettere Dio al centro dei nostri calcoli. Perché chi spera in Dio non sarà deluso. Preghiamo. Signore, la vita è fatta di speranza. E nella carne si spera in tante cose e sono tutte terrene. E a volte si arrivano ad avere queste cose. Si ottiene queste cose per cui si spera. Ma poi cosa fanno? Se uno spera in buona salute, e per grazia buona salute, anche se non attribuisce a te, o anche se attribuisce a te, se uno spera in un buon lavoro che non è troppo difficile, se spera in tante cose, sì, ma eternamente? Oh Padre, aiutaci a avere occhi rivolti a te. Aiutaci a sperare in te. Aiutaci, come dice in 1 Timoteo 6, se abbiamo di coprirci e di nutrirci con quello saremo contenti. Non dice se abbiamo quello più un lavoro non troppo difficile o buona salute. Se abbiamo il minimo per vivere, con quello saremo contenti e poi arderemo. Saremo un popolo zelanti per buone opere. Guardando a Cristo. O quanto spesso abbiamo sperato in cose terrene e non in te. Perdonaci, perdonaci. Quanto spesso abbiamo cercato con le nostre forze a cambiare, a peccare meno, anziché umiliarci e confessare a fondo a te e agli altri persone coinvolti i nostri peccati. E non funziona. E arriviamo perfino a perdere la speranza, perché non era la speranza giusta. Oh, mostraci chi sei, mostraci il tuo cuore per noi, mostraci la tua potenza che opera in noi. In Efesini 1, parlando di quella preghiera che Dio illumini i vostri occhi del cuore affinché possiamo abbracciare e conoscere l'efficacia, la sua potenza che opera in voi. Questo versetto che mi pare 7 termini per potenza. La potenza di Dio che opera in noi. Oh Padre, aiutaci a sperare in Te, a confessare i peccati e a desiderare che la nostra vita possa contare per l'eternità e non saremo delusi. Grazie per questo. Grazie che ci ami. No, il tuo braccio non è troppo corto. Tu farai grandi opere quando stiamo pregando, sperando in vere grandi opere. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.